Nicola, ci senti?
Sì, sì, buongiorno. Buongiorno.
Ok, ciao. Ciao.
Ciao. Ok, dovrebbe funzionare questa soluzione. E quindi niente, intanto per iniziare vorremmo chiederti un po' di raccontarci cos'è successo appunto in questi giorni con questo referendum per smantellare la polizia. E insomma, se vuoi un po' aggiornarci rispetto a questo e che tipo di sensazioni hai anche rispetto a questo tipo di proposta e che cosa è successo.
Da quando insomma davano i commissariati in fiamme, parliamo dell'inizio dell'estate.
Sento un po' un'altra voce, ok, mi sentite?
Sì, senti un'altra voce perché siamo in due, ciao Nicola.
Ah, ok, perfetto. Va bene, allora faccio un riassunto. Martedì scorso c'è stato, negli Stati Uniti si sono tenute diverse elezioni, praticamente sì, una sorta di election day, e in questa election day c'erano anche dei referendum, cosa abbastanza usuale. Tra questi ce n'era quello che ha attirato molto l'attenzione di alcuni media, se devo essere onesto, poi dirò anche perché quelli, è stato quello su Minneapolis, un referendum su Minneapolis che però io vorrei innanzitutto chiarire, non era su abolire la polizia, ovviamente no, anzi, in realtà il referendum era molto tecnico, prevedeva di rinominare fondamentalmente il Dipartimento di Polizia di Minneapolis, chiamandolo Dipartimento di Sicurezza, porlo sotto il controllo del Consiglio Comunale e del Sindaco, e fondamentalmente togliere alla polizia il pronto intervento, il 911 americano, in casi di salute psichica, disagio psichico, dipendenze, crisi di astinenza e cose del genere, la polizia in America interviene e generalmente non interviene. Cioè spara prima di chiedere sì. Chi si trova davanti,
quindi era una specie di svolta umanitaria dell'operato di polizia.
Era quello di Minneapolis, era un referendum che chiamare moderato, chiamare presa in giro sarebbe veramente un eufemismo alla luce di quello che è successo l'anno scorso. Il punto è questo: l'anno scorso, a una settimana dopo la morte di George Floyd, il Consiglio Comunale di Minneapolis votò una risoluzione non vincolante che prevedeva lo scioglimento del Dipartimento di Polizia. Negli Stati Uniti i dipartimenti di polizia sono dei vigilantes in realtà, e non tutte le città ce li hanno, altre città hanno altri sistemi di sicurezza e di policing, mentre i dipartimenti di polizia sono dei veri e propri, sono delle corporazioni, dei vigilantes, e vengono ciclicamente finanziati dal budget pubblico, quasi come un appalto. Fu votata questa risoluzione e fece grande scalpore. Il punto è che il sindaco di Minneapolis, un democratico, si schierò subito contro questa proposta. Lo stesso fecero Biden, lo stesso fece Obama, lo stesso fecero praticamente tutti i democratici, compreso Bernie Sanders, attenzione. A settembre, quando la rivolta, l'insurrezione era in qualche modo, stava rallentando la propria forza, il Consiglio Comunale di Minneapolis si è semplicemente rimangiato quel voto nel silenzio dei media. Dopodiché è partita una fortissima campagna mediatica sui social, con contattando influencer, ci sono state varie inchieste su questo, che provavano fondamentalmente a addirittura relativizzare l'idea di defunding, di tagliare il budget alla polizia, cosa che altre metropoli avevano fatto, come New York, diciamo. Dopo il processo a Chauvin e la sua condanna, in qualche modo a quel punto lo scioglimento della polizia non era più all'ordine del giorno. Un gruppo di community organizing, di attivisti per i diritti civili, diciamo così, ha provato a proporre quantomeno questa misura, cioè sciogliere l'attuale dipartimento di Minneapolis, rinominarlo, cambiarne le funzioni e porlo sotto il controllo del consiglio comunale, municipale. Questo era il voto, su questo era. E il 46 la proposta era anche abbastanza confusionaria.
Qui era un cambio di giurisdizione fondamentalmente.
Sì, era veramente un blue washing.
Sì.
Malgrado questo, c'è stata una campagna violentissima contro questa proposta, fatta sia dai democratici che dai repubblicani, praticamente da tutto l'establishment locale di Minneapolis, per il no a questa proposta. E, considerate che ovviamente negli Stati Uniti d'America, tra disoccupazione, pandemia, rivolte, crisi economica, i tassi di criminalità nelle grandi città sono aumentati.
Certo.
E Minneapolis non è un'eccezione, quindi hanno avuto un gioco abbastanza facile per terrorizzare poi un elettorato. Minneapolis è una città comunque per lo più bianca, per quanto progressista. E questa campagna martellante ha portato al voto, per cui il 46% della popolazione ha votato a favore della proposta e il 54% no. Peraltro, appunto, non è manco così univoca come voto. Diciamo, se andate a sovrapporre, poi negli Stati Uniti si possono fare queste cose interessanti, se andate a sovrapporre le aree in cui ha vinto il sì della proposta, sono le aree abitate fondamentalmente dalla minoranza afroamericana, dai latinos, dagli asiatici, e soprattutto sono le aree del terzo distretto, quello che ha bruciato un anno fa.
Ma e quindi ci sarebbe stato comunque un consenso popolare rispetto a questa misura?
Solo di quelle zone, cioè solo per razza, cioè solo chi subisce il razzismo della polizia ha votato almeno questa misura, che comunque non è passata. Ovviamente i media, soprattutto quelli conservatori, hanno appunto semplificato la notizia come se fosse un voto sull'insurrezione del 2020 nel suo complesso.
Tra l'altro, scusami, finisci pure.
Dimmi.
No, dicevo che rispetto a quello che ci dicevi prima, il fatto di cavalcare una paura anche alimentata dagli stessi media, io mi leggevo un po' di articoli, tra cui ce n'è anche uno in italiano della Huffington Post, che appunto dice proprio che la criminalità ormai ha raggiunto un livello incontrollabile, che questa misura, questa proposta di Minneapolis sarebbe stata inaccettabile per la salvaguardia della popolazione, e porta le firme di grandi luminari come Federico Rampini, il grande, e quindi insomma, diciamo, l'opera di strumentalizzazione è abbastanza evidente. Volevo chiederti a fronte di questo, quali sono in questo momento un po' le teorie e le prospettive invece di quei movimenti, delle reti, delle realtà che continuano a chiedere il taglio di fondi o l'abolizione della polizia, il defunding police?
Allora sì, intanto bisogna, lo dico perché Rampini solitamente dimentica le cose che non gli fanno comodo. Ci sono stati altri due referendum sulla polizia contemporanei a quelli di Minneapolis, di due città altrettanto importanti, cioè Austin in Texas e Cleveland in Ohio. meno mediaticamente note, però che hanno vissuto le rivolte come tutte le altre città statunitensi. Allora, il referendum di Austin proponeva un aumento e un rifinanziamento stellare del Dipartimento di Polizia di Austin, fissando un rapporto che per gli Stati Uniti è altissimo, di un agente ogni 1000 abitanti. Dico per gli Stati Uniti altissimo perché in Italia in realtà attualmente il rapporto è 47 agenti ogni 1000 abitanti. Tuttavia questo referendum è stato bocciato, quindi in realtà il movimento contro la polizia ha vinto con l'81% dei voti di Austin, che è una città del Texas con milioni di abitanti, molto importante. E a Cleveland, in Ohio, addirittura c'è stato un referendum che per la formazione di un comitato permanente con poteri superiori al Consiglio Municipale di Cleveland, che doveva semplicemente solo per sorvegliare e processare gli agenti responsabili di condotte violente. Considerate che il giorno stesso del voto il capo del sindacato degli agenti di Cleveland sbraitava su YouTube mostrando la foto di uno dei promotori del referendum, dice, che aveva una maglietta con scritto niente lacrime per i poliziotti morti. Lui sbraitava dicendo state votando per lui, e alla fine sì, a Cleveland ha vinto anche questo referendum. Ovviamente, e questa è la cosa più importante da considerare, parliamo di misure, piccole riforme che provano a modificare un'istituzione ontologicamente votata alla violenza razziale, proprio dalla sua nascita negli Stati Uniti d'America.
Certo.
Consideriamo, quando mi hai chiesto il movimento, allora i movimenti abolizionisti negli Stati Uniti d'America sono completamente diversi, hanno un rapporto diverso dai movimenti riformisti rispetto a quello che noi solitamente consideriamo in Europa tra, che so, rivoluzionari, riformisti, moderati, radicali o cose del genere. Cioè vanno proprio in due direzioni opposte. Ovviamente i movimenti abolizionisti nascono sin dalla schiavitù, da lì nascono, e poi si sono battuti per l'abolizione del carcere e della polizia, e si basano sul principio della giustizia ristorativa, mi verrebbe da tradurre in italiano.
O trasformativa anche, sì, traduco.
Cioè, un meccanismo, un'organizzazione sociale fondamentalmente che previene la necessità, l'esigenza dell'esistenza stessa della polizia.
Okay.
I movimenti riformisti invece negli Stati Uniti hanno sempre prodotto semplicemente una trasformazione del sistema di violenza, per cui dalla schiavitù tu sei passata alla segregazione, alle leggi Jim Crow, e poi nella riforma dei diritti civili con la legge Jim Crow si è passato poi alla criminalizzazione di massa, al sistema, al complesso industriale carcerario, come viene chiamato, che ha portato gli Stati Uniti d'America oggi a essere il paese nel mondo con maggior numero di detenuti, e buona parte di questi sono ovviamente afroamericani. Quasi la metà, a fronte dell'8% della popolazione. Quindi il movimento che noi abbiamo visto emergere Black Lives Matter come elemento di avanguardia, punta più avanzata di un'insurrezione più complessa e articolata, che andava dai nativi per quanto riguarda le questioni ambientali allo sciopero degli affitti e così via. All'interno di questa insurrezione c'è stato ovviamente il tema dell'abolizione della polizia. Questo movimento va avanti, ovviamente, perché ha decenni, se non un secolo e passa, di storia, e si riarticola e continuerà sicuramente ad andare avanti. Il punto è che deve fronteggiare le conseguenze penali in questo momento della repressione parliamo di circa 1500 attivisti che devono fronteggiare accuse che li potrebbero portare a qualcosa come 45-70 anni di galera, in alcuni casi l'ergastolo, senza aver ucciso nessuno.
Certo.
Perché è con un tema penale particolarmente repressivo come quello statunitense. E, quindi ovviamente c'è una fase, mi verrebbe a dire, usando l'espressione, fase carsica abusata, però in realtà il movimento va avanti in questo momento soprattutto sul piano della solidarietà e del supporto attivo a chi è in carcere. E, questo è un punto fondamentale. E, ovviamente la controinsurrezione negli Stati Uniti ha talmente tante e diversificate frecce al proprio arco, i media, le lobby, i democratici, i repubblicani, che sta provando in tutti i modi a raccontare come, e Rampini fa parte, è una di queste frecce, anche se la più ridicola.
Sì, è quella che torna a colpire se stessa.
Esatto. Esatto, sì. Sta provando fondamentalmente a normalizzare all'interno, ecco perché questa enfasi su questa vicenda di Minneapolis, a normalizzare un movimento, ignorando però completamente la storia di questo movimento e come si dà nella storia degli Stati Uniti d'America e come continuerà a darsi. Per quanto invece riguarda i riformisti, guardate, quando Biden è stato eletto, una truppa di democratici ha provato a costruire una riforma della polizia. Ora, senza che mi dilungo, diciamo che i poteri federali in materia di dipartimenti di polizia locali sono molto ridotti negli Stati Uniti d'America. Se però vi andate a leggere la riforma proposta dai democratici, diciamo, è grottesca, cioè, difatti è veramente, rispetto alla violenza sistemica di cui stiamo parlando, è molto simile alla battuta di Biden: addestrare i poliziotti a sparare alle gambe come massimo punto per i democratici.
Sì.
Comunque questa riforma, che si richiama direttamente nel nome della legge, questa a George Floyd, perché credo che si chiami George Floyd Policy, Justice in Policy Act, questa riforma qui, che è stata votata alla Camera con grande enfasi, semplicemente, come tutte le riforme proposte a oggi negli Stati Uniti d'America, si è arenata al Senato. È stata completamente chiusa, perché servono il voto di almeno 10 repubblicani per legiferare in materia. Quindi anche le riforme più moderate oggi negli Stati Uniti d'America vengono fondamentalmente si arenano davanti al Senato repubblicano, ai moderati democratici. Vale anche addirittura per il diritto di voto, per i tentativi di fermare i blocchi che molti stati repubblicani stanno facendo al diritto di voto. Quindi fondamentalmente chi legge la vicenda di Minneapolis come una vicenda che in linea che compie un processo iniziato con la rivolta, col terzo distretto di Minneapolis in fiamme, semplicemente non conosce né gli Stati Uniti d'America né il contesto né ciò che sta accadendo.
Certo.
Quanto in realtà sono, se proprio di vittoria della polizia si può parlare a Minneapolis, è una vittoria di Pirro, anche perché le ceneri continuano, le braccia continuano a bruciare, insomma.
No, ma infatti anche da, insomma, la spiegazione che ci hai fatto è chiarissimo, insomma, come dover intendere questo tipo di passaggio. Io volevo chiederti ancora una cosa, in realtà di ordine un po' più generale sugli Stati Uniti, quindi al di là appunto di questo passaggio qui inteso in questi termini. volevo, cioè, negli Stati Uniti negli ultimi tempi sono successe un sacco di cose, da Capitol Hill, da queste nuove elezioni, Biden, eccetera, eccetera. Quindi volevo capire un po' il movimento che, insomma, vediamo che continua ovviamente a esistere nonostante le difficoltà che ci dicevi tu rispetto appunto alla repressione e quant'altro, come in qualche modo si inserisce in questo contesto e più in generale quali altri pezzi della società americana se si stanno muovendo e quali sono un po' le tue percezioni anche rispetto alla fase attuale, anche a tutta la questione ovviamente della gestione sanitaria e della pandemia, come diciamo tutti questi pezzi si vanno ad intersecare e che tipo di prospettive anche per il movimento, nello specifico Black Lives Matter, ma più in generale tu in qualche modo puoi vedere, identificare al momento.
Sì, allora provo ad andare per punti. Allora, in questo momento gli Stati Uniti stanno vivendo, e questa cosa è una cosa di cui se ne parla pochissimo, non so perché, la più grande ondata di scioperi dei lavoratori dell'ultimo secolo, per esempio. Questo è un elemento di assoluta novità rispetto al 2020. Parliamo di migliaia di lavoratori, e negli Stati Uniti d'America il diritto sindacale è praticamente, no, non parlerei di diritto sindacale in realtà, diciamo che è molto difficile scioperare e ottenere delle vittorie soprattutto contro grandi aziende. Ci sono moltissimi scioperi anche che stanno coinvolgendo anche il personale sanitario,
ok,
le infermiere, per esempio, che sono da sempre una delle punte più avanzate, parlo al femminile perché sono generalmente sindacati per l'80% sono donne, e in molti casi tra l'altro sono afroamericane o latine sul lavoro di cura negli Stati Uniti, e stanno scioperando da giorni loro insieme ad altre migliaia di situazioni altrettanto interessanti. E questa è una cosa che io personalmente seguirei, perché in questo momento c'è un dibattito rispetto a questo budget, questa specie di maxi la ricostruzione di una sorta di welfare negli Stati Uniti che non ce l'hanno, e ci sono moltissimi scioperi da una parte. Dall'altro lato continua sia su, ahimè anche con delle forme di repressione violentissime, la resistenza in particolare dei nativi rispetto ai disastri ambientali. Ad oggi il promesso Green New Deal di Biden non c'è, sono stati fermati dei gasdotti, ma non tutti, in alcune porzioni degli Stati Uniti si va avanti con la privatizzazione delle terre, dell'acqua, l'inquinamento delle falde, la distruzione ambientale. E da questo punto di vista i nativi cioè le tribù native, le autorità native continuano a essere avanzatissime, sempre più radicali nelle forme di resistenza e di organizzazione. Per quanto riguarda i gruppi collettivi antifascisti, diciamo che c'è ancora la violenza suprematista, soprattutto in alcune aree del paese, come fondamentalmente il sud, dove i repubblicani stanno legiferando delle leggi tremende. Pensate che in Florida il trampiano De Santis ha praticamente reso legale quella pratica iniziata a Charlottesville, quella di investire i manifestanti. Se tu investi un manifestante che sta bloccando la strada, non compri reato in Florida. Esatto. E loro, loro, come anche Black Lives Matter, inteso come collettivi e movimenti di supporto, stanno fronteggiando diverse cause, la repressione più violenta. Questa è, diciamo, questo è il quadro degli Stati Uniti d'America. E poi a macchia di leopardo ci sono varie cause e tentativi di resistenza sulla questione degli affitti e delle case, tra l'altro con alcuni anche delle micro bolle finanziarie sull'edilizia abbastanza pericolose, come tipo a New York. Quindi in qualche modo continua a esserci ebollizione. Poi alcuni movimenti meno presenti nel 2020 ma solo solidali sono diventati protagonisti e viceversa, il tutto di fronte a un sistema politico della rappresentanza sistematicamente incapace di dare risposte, cioè incapace, bloccato. Cioè c'è un senatore del West Virginia, Manchin, che sta bloccando un intervento da mesi, un intervento da 3.000 e passa miliardi di dollari, e il tempo sta scadendo, il credito verso Biden sta finendo e stanno riprendendo forme di conflitto.
Ho visto che hanno diminuito i costi delle medicine.
No, un attimo, non è detto. Ah, quella è una proposta.
Sì.
E riguarda soltanto alcuni medicinali per i quali è previsto un tetto massimo di spesa possibile. Tra questi l'insulina, che dovrebbe costare il tetto massimo circa $100. No, l'insulina in Messico costa $12. Mm-hmm. Quindi di questo stiamo parlando. Comunque non si parla di riformare il sistema sanitario americano, quindi parliamo veramente di piccoli interventi.
No, certo, promesse di questo genere non ne sentiamo più da quelle che sono state le grandi boutade di Obama.
Considerate la riforma presentata al Senato, e io non so manco come faranno a leggerlo, è di 2.800 pagine.
Spero che ci sia un riassunto. Comunque, Nicola, senti, allora io direi che sono le 10 e possiamo, insomma, per ora concludere questa diretta. Tra l'altro, per chi fosse interessato, ascoltatori e ascoltatrici, a recuperare qualche informazione sulla neosindacalizzazione americana e quello che sta succedendo soprattutto nel comparto della logistica negli Stati Uniti, dovrebbe esserci ancora il podcast della puntata precedente dell'info del giovedì in cui parlavamo proprio di questo. Lo trovate sul sito di Radio Blackout. Nicola, noi ti ringraziamo molto e insomma buona giornata.
Grazie, buona giornata anche a voi.
Ciao.
Ciao.